te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Shake it around. 17.32 di lunedì 30 gennaio 2012 e comincia la trasmissione Impatto come ogni lunedì. Ma prima di cominciare a parlare di nocività e di tutte le schifezze che ci appestano e appestano i nostri territori, ricordiamo il conto corrente della radio, perché questa radio è senza padroni né padrini, quindi va sostenuta e si sostiene grazie alle vostre e alle nostre sottoscrizioni. Conto corrente postale numero 61804001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. In alternativa c'è un comodo click che dal nostro sito www.ondarossa.info potete, da questo piccolo link potete accedere alla sottoscrizione via PayPal. Ricordiamo infine anche il nostro numero per chiunque volesse intervenire in trasmissione o farci sapere qualche news, è lo 0649 1750. E cominciamo con la scaletta di questa giornata. Parleremo di arsenico, perché le acque del Lazio sono profondamente inquinate di arsenico. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, continueremo perché ci sono degli aggiornamenti e nuove mobilitazioni. Torneremo a parlare di rifiuti. Torneremo a parlare di
Terzigno in particolare, perché ci sono state delle mobilitazioni la scorsa settimana che proseguono dal momento che Cavasari sta subendo un ampliamento non propriamente previsto.
E chiuderemo la trasmissione, insomma, parlando della veramente poco squallida e veramente... dell'operazione di polizia che si è svolta la scorsa settimana e che ha visto coinvolto il movimento Notav, con arresti e denunce, e insomma lo faremo leggendo i comunicati che sono usciti dai siti Notav. Già questa radio ha dato ampiamente spazio alla vicenda, ma insomma altre parole e altri ragionamenti su quello che è successo la scorsa settimana.
E allora eccoci, ci addentriamo nella questione arsenico, come preannunciato, con qualche piccolo aggiornamento preliminare prima di una corrispondenza con una compagna di Velletri.
Sì, come avevamo raccontato la scorsa settimana, c'è stato questo evento che il TAR del Lazio ha riconosciuto un'associazione di consumatori, il Codacons, la legittimità dei ricorsi fatti da questo sulla questione dell'arsenico nelle acque dei famosi 198 comuni che ormai 2 anni fa erano stati pizzicati, sprovvisti di deroga agli inquinanti, Ma comunque era stata erogata acqua sostanzialmente inquinata dall'arsenico, ma in questo caso nemmeno coperta da una normativa, dalla normativa. E quindi a tutti gli effetti i gestori poi che insomma distribuiscono l'acqua, nel caso magari di Roma e della sua provincia della CEA, o nel caso della zona della provincia di Latina, Acqua Latina, avevano continuato a erogare acqua e a farla pagare, a farsela pagare, anche non avendo il diritto di fare questo, perché insomma dal contratto di gestione prevede il fatto che con la presenza di inquinanti e senza la dovuta copertura normativa, che insomma per quanto ci riguarda è solamente una zozzata finalizzata a permettere ai gestori di tirare a campare, e invece per le popolazioni insomma le conseguenze sono veramente pericolose, visto che poi si ritrovano l'acqua dei rubinetti inquinata, e in questo caso era capitato con l'arsenico. Quindi questo buco di circa 6 mesi che varie regioni avevano avuto sulla deroga degli inquinanti, in particolare dell'arsenico, ha permesso a alcune associazioni di consumatori, ma anche a liberi e singoli cittadini, di provare a fare dei ricorsi per ottenere dei rimborsi per le bollette non dovute. E quindi insomma questa prima sentenza del TAR apre la strada su questo argomento. In particolare ci riferiamo al fatto che i gestori dell'acqua, appena vengono a conoscenza del fatto, per con qualsiasi motivo, che l'acqua non è più somministrabile, devono anche smettere di richiedere il pagamento delle bollette, visto che non ne hanno titolo. Logicamente poi a seconda di zona a zona il calcolo della bolletta avviene in maniera diversa, però poi complessivamente ci deve essere o una riduzione della stessa, o comunque una riduzione della stessa, oppure non il pagamento della stessa bolletta. Quindi la sentenza del TAR permetterà insomma nei prossimi mesi a circa 2.000 ricorrenti di avere un rimborso di 100 euro. Diciamo subito che l'estensione del problema per quanto riguarda l'arsenico era per 198 comuni distribuite in parecchie regioni. Quelle con il maggior numero in assoluto era il Lazio con 98 comuni, e poi seguivano Toscana e Lombardia. Tutte queste regioni potranno chiedere i danni di questo rimborso allo Stato. Questa situazione insomma è abbastanza complicata, perché poi logicamente ogni ente fa il suo comodo scaricabarile per insomma sia per le responsabilità in relazione all'inquinamento delle acque e sia in relazione alla tariffazione. Difficilmente invece si attacca il gestore stesso che eroga l'acqua, che è il primo ad avere a conoscenza della situazione dello stato delle acque, ed è il primo che insomma dovrebbe allertarsi e diventare operativo quando invece l'acqua risulta inquinata, e oppure quando l'acqua risulta inquinata ma non è nemmeno coperta dai dovuti paraventi di legge, che sono queste famigerate deroghe che vengono concesse soltanto per tirare avanti col baraccone, visto che la situazione della falde acquifere in molti punti di questo paese per il dissesto idrogeologico è gravemente compromesso. Tra l'altro, sempre sulla questione dell'arsenico, la zona dell'Agropontino è sempre stato gravemente interessato a questo fenomeno della presenza dell'arsenico nelle falde acquifere, però insomma gli interventi, i piani di rientro che vengono messi in campo e che sono stati messi in campo sono veramente insufficienti. Nel caso dell'Agropontino, nei comuni, per esempio quello di Cisterna, grazie all'introduzione su alcuni pozzi di dearsenizzazione si è riusciti ad abbassare i livelli dell'arsenico presenti dentro l'acqua. Questa operazione molto costosa e molto dispendiosa non è riproducibile su tutto il territorio nazionale per risolvere questo problema, perché questo sistema di depurazione dell'arsenico prevede uno scarto di quasi il 30% del liquido depurato. Quindi in zone dove già la scarsità d'acqua è notevole, buttarne via un 30% che poi finirà inevitabilmente dentro ai fossi e quindi nel mare, come un fango industriale, insomma, produrrà un inquinamento da non sottovalutare. E tra l'altro lo spreco di acqua è talmente alto che il fabbisogno non si riuscirà a soddisfare i livelli di fabbisogno. Quindi, insomma, una prima soluzione come piano di rientro che parte già col piede sbagliato, perché, insomma, è una soluzione che può tamponare temporaneamente, ma sul lungo periodo rischia di creare più gravi danni di quelli che invece sono stati fatti fino in questo momento. Logicamente le aziende e gli enti coinvolti nel business della vendita dell'acqua non hanno nessun interesse, insomma, a stanziare i fondi per i piani di rientro, l'ACEA e Acqualatina, perché in qualunque momento può essere ritirato loro il contratto e quindi non hanno nessun interesse a investire loro soldi per questa situazione, e gli enti locali tipo comuni, province e regioni non hanno nessuna intenzione di fermare la devastazione del territorio, la cementificazione, che è uno dei principali motivi per cui poi c'è la così tanta presenza di arsenico nelle falde acquifere, causata dall'abbassamento delle falde, causata dal sovrasfruttamento, perché insomma il terreno non assorbe più l'acqua, ma è il cemento che lo raccoglie e lo canalizza verso il mare. Quindi da qui ai prossimi mesi, e in particolare quando la deroga sull'arsenico per 20 mg scadrà di nuovo a fine anno, probabilmente ci ritroveremo nella stessa situazione, con tutti i problemi che ci sono stati poi l'anno scorso: chiusura dei pozzi, interdizione dall'uso potabile dell'acqua, in alcuni casi anche per lavarsi, e l'utilizzo di autobotti che, insomma, cercavano di tamponare questa mancanza. Tutte soluzioni assolutamente temporanee e legate solamente al pericolo immediato della situazione quando esplode il bubbone, ma poi sul lungo periodo si continua, insomma, a ripetere sempre le stesse iniziative che invece hanno portato a questo disastro. Quindi adesso proviamo a collegarci con una compagna del comitato di Velletri che ci spiegherà, insomma, cosa succede da quelle parti e che iniziative si stanno prendendo anche in relazione ai ricorsi e ai rimborsi per l'acqua all'arsenico.
So, you got me loving you, girl. So, you got me loving you, girl. So many miles to see your face. I've got a feeling I can't change, and I don't want to sound cliche, but my heart aches. Now I'm living inside your dreams. So if you find it hard to sleep, and if you're feeling lonely, oh, just call me. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Inside my pillow I see your face, a recent memory I can't erase, and I don't want to sound passe, but I need your taste. Now I'm living inside your dreams. Your silhouette is enough for me. So if you're feeling the same way, oh, just call me. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your soul. You got me loving you, need the touch.
touch of your eyes that I miss so much. Your smile is all I need to survive this loneliness inside. Oh, don't you worry about a thing now. Temptation might be all around me, but it's not the same. So if you're lonely, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Your pain, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. 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 Yes, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain.
Torniamo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo a parlare allora di acqua. Come annunciato, siamo in collegamento con una compagna da Velletri del Comitato Acqua Pubblico, Acqua Pubblica di Velletri, che salutiamo. Ciao Mirella.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, allora commentavamo questa sentenza 664 del 2012 del TAR, che praticamente stabilisce, citiamo testualmente, la pericolosità per la salute umana derivante da un'esposizione prolungata all'arsenico presente nell'acqua potabile. Quindi sostanzialmente anche il TAR si schiera in qualche modo certificando la pericolosità dell'arsenico per la salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini. E sono 130 i comuni nel Lazio, per esempio, che superavano questo limite, e più di 2.000 ricorrenti in realtà, solamente 2.000 che hanno fatto ricorso al TAR tramite il Codacons, che verranno rimborsati circa 100 euro al cittadino, insomma una cifra molto esigua, che però per il Ministero dell'Ambiente e della Salute, che praticamente è stato condannato dal TAR a risarcire i cittadini, corrispondono a un totale di 200.000 euro, quindi non pochissimo, una cifra ingente che però fa riflettere. Ma forse la cosa più importante di questa sentenza non è tanto il ricorso, non è tanto il rimborso monetario che queste persone poi avranno, piuttosto il fatto che comunque è una sentenza in qualche modo rivoluzionaria, perché stabilisce, innanzitutto crea un precedente e poi stabilisce la pericolosità dell'arsenico anche dal punto di vista giuridico, e stabilisce la possibilità di poter pretendere in qualche modo che la tariffa dell'acqua sia legata poi anche alla qualità dell'acqua stessa. Di conseguenza io, utente che apro il rubinetto di casa e ho una quantità d'acqua che mi esce che non è potabile, comunque posso pretendere anche delle conseguenze di questa non potabilità sulla mia tariffa. Quindi volevamo un commento da te che insomma ci parli.
Sì, esattamente quello che hai detto te. L'aspetto interessante di questa sentenza è proprio questo, cioè pone una relazione fra quello che è la qualità del servizio idrico integrato fornito dal gestore e la bolletta e il pagamento della tariffa. Vale bene che questa correlazione, peraltro, era anche prevista nella convenzione di gestione, nel senso che era previsto il famoso parametro MAL, che diceva sostanzialmente questo: bisogna indicizzare il costo dell'acqua secondo un parametro MAL che si evince da quella che è la qualità del servizio, che doveva essere rilevato attraverso tutta una serie di meccanismi che chiaramente mai sono stati posti in essere da ACEA, per cui di questo benedetto indicatore MAL non se n'è mai parlato. Però era previsto, perché cioè ben scritto a chiare lettere, che il servizio fornito da ACEA deve essere di un certo livello di qualità, e in particolare l'acqua deve essere un'acqua potabile e utilizzabile a tutti gli effetti dagli utenti. Quindi questa sentenza non fa che ribadire una cosa che peraltro almeno noi dei comitati dicevamo da molto tempo, non possiamo pagare l'acqua al prezzo di un'acqua potabile, perché potabile non è. È giustissimo quello che dicevi te, con questo non è che pagandola di meno si risolve il problema, perché certo, un'acqua con l'arsenico non è...
resta tale, anche se si paga di meno.
Non è in nessun modo accettabile, no? Quindi il problema non è che lo possiamo risolvere in questo modo, però quantomeno cominciare a dire che è un dovere del gestore fornire acqua potabile ai cittadini. Se non lo fa è inadempiente e dovrà in qualche modo rendere conto di questa cosa.
Senti, ma...
addirittura nella sentenza si parla di remunerazione per gli utenti per lo stress sopportato, per il rischio alla salute, quindi elementi anche,
sì, si fa riferimento anche
dire,
elementi
non molto
psicologici,
ben quantificabili,
diciamo.
No?
Sì.
Che però proprio fa riferimento a questo, al fatto che le persone, già per il fatto di sapere che stanno bevendo acqua arsenicata, già questo li mette in una condizione di tensione, di stress, di aspettativa negativa che in qualche modo va risarcito.
Senti, ma poi c'è anche da prendere in considerazione il fatto che, poi come abbiamo visto pure quasi due anni fa con la deroga mancante sull'arsenico, sia i gestori che gli enti competenti, comune, provincia, regione e pure il ministero, hanno faticato parecchio prima di riuscire a avvertire la popolazione del rischio che stavano correndo e della situazione di illegittimità che si era creata. Quindi insomma è evidente che i danni che stanno procurando non hanno, cioè, oltre che insabbiarli, non hanno altre vie di uscita, perché insomma c'è stata una campagna di due mesi per far uscire la problematica quando la deroga scadde.
Su un'altra piaga fondamentale, che è quella dell'informazione, perché oltre che mi dai acqua avvelenata, me lo vuoi di, io posso provvedere in qualche modo, non è giusto, non è corretto, però quantomeno se ci tengo la mia salute in qualche modo mi tutelo, se ho bambini piccoli. Il fatto di far mancare puntualmente invece l'informazione è veramente un aspetto criminale, e la cosa più terribile è che da questo punto di vista hanno creato veramente un accordo di ferro fra le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni territoriali e l'ente gestore. Tutta la vicenda del 2010, quella della famosa deroga che non arrivava, è stata emblematica da questo punto di vista. C'è stato un palleggio di bugie dal Ministero, dalle ASL ai comuni, ad Acea, per affermare che va tutto bene, non vi preoccupate, l'acqua è buonissima, bevete in santa pace, tanto è sotto i livelli di deroga, il 20% e così via. E i sindaci, i responsabili continuano a dare come i livelli di deroga come se fossero delle soglie al di sotto delle quali siamo tutti bene e tranquilli che l'acqua è buona, pulita e potabile. E non si dice quello che è evidente a tutti, chiunque si sia letto due paginette due di un qualche medico scienziato studioso della cosa, che l'arsenico è comunque nocivo, quali che siano i livelli, poiché va in accumulo, bere per due anni acqua con l'arsenico a 4 microgrammi può essere altrettanto grave che berne in un mese una a 20. E quindi su questo c'è un'inadempienza, una mancanza di presenza e di responsabilità soprattutto dei sindaci, perché loro hanno la responsabilità della salute del territorio, dei loro cittadini, e devono almeno adempiere a questo dovere, che è quello dell'informazione. Abbiamo insistito mille volte per avere i dati, abbiamo fatto addirittura una raccolta di moto che abbiamo portato alla ASL, ne abbiamo portati migliaia, continuano a tacere, e quando li danno i dati sono spesso menzogneri, o meglio, menzogneri non nel senso che ti dicono, ti danno dati sbagliati, ma ti danno i dati che vogliono e quando vogliono. E poiché l'arsenico è una brutta bestia, un po' ballerina, per cui nello stesso punto di prelievo oggi ti dà un dato, domani ti dà un altro, e poi se intervengo e la mescolo, dopodomani sarà un altro dato ancora, è chiaro che Acea su questo gioca allegramente. Se non possiamo fare i conti su un come dire, su un soggetto terzo che prende a cuore l'interesse generale e l'interesse della salute dei cittadini, siamo veramente persi. Certo. E da questo punto di vista quindi è fondamentale proprio l'iniziativa e la vigilanza da parte delle comunità locali. La gente si deve organizzare, deve stare alla costola degli amministratori, della ASL, fare l'analisi in proprio quando è possibile e insistere continuamente perché si intervenga facendo denunce. Del resto per noi quando parliamo di ripubblicizzazione dell'acqua intendiamo soprattutto questo. Pubblicizzare non è soltanto l'atto finale che avverrà quando avverrà di togliere l'acqua da CEA per darla a. Pubblicizzare certo. L'acqua significa cominciare a percorrere una strada che mette al centro dell'interesse delle comunità quello dell'acqua e rende partecipi e soprattutto protagoniste le comunità locali sulla gestione della questione acqua, intervenendo a tutti i livelli, facendo le pressioni e le lotte necessarie perché vengano allo scoperto quelle che sono le magagne che sotto la gestione dell'acqua si accumulano.
Certo, siamo d'accordo completamente con quello che dici. Quindi l'effetto, diciamo, rivoluzionario, se vogliamo, di questa sentenza è proprio non tanto nel risarcimento monetario quanto nell'aver creato sostanzialmente un precedente su questa cosa che finora non c'era stato, sul quale magari le comunità locali devono continuare a far pressione, ad essere, diciamo...
Sì, anche questa cosa dei ricorsi, in questo momento ancora non so quali possibilità concrete ci saranno, sicuramente da parte delle associazioni dei consumatori, ma anche dai comitati locali, vediamo quali possibilità concrete si possono percorrere su questa strada, ma certo sarà un altro terreno sul quale possiamo incalzare il gestore, che fra l'altro se la cava sempre.
Sì, anche capito? Questa volta infatti è il Ministero che è stato condannato e non i gestori come Acea oppure Acqualatina, per esempio.
Certo, però capito, in questo modo si comincia, come dire, a infilare il cacciavite un po' in mezzo, a rompere questa alleanza fra gestore e ATO, per esempio, e comunità territoriali e i comuni, perché è lì che dobbiamo pure incidere, perché questa è un'alleanza che ci rende poi la vita impossibile, non ci fa sapere le cose.
Assolutamente, certo.
Invece comincia a nascere una contraddizione fra di loro e il Ministero, i comuni cominciano a rendersi conto, il fatto di aver privatizzato l'acqua, averla concessa, non gli ha tolto tutte le castagne dal fuoco, ma se le vedono ritornare, probabilmente comincia ad avere anche interesse a... cominciare a tallonare i gestori, pretendere che facciano il loro lavoro e non lasciarli cassa libera come è stato finora.
Senti, proprio a questo proposito, ovvero il fatto che le comunità locali poi si devono rendere protagoniste e partecipi a questa lotta per la ripubblicizzazione dell'acqua, comunque per la riconquista dell'acqua come risorsa da restituire alle mani dei cittadini, voi sabato scorso avete fatto una iniziativa a Grottaferrata con il sindaco anche di Grottaferrata per cercare di promuovere una rete tra sindaci dei Castelli Romani per iniziare un percorso di ripubblicizzazione. Quindi ti chiedevo di raccontarci l'iniziativa di sabato e da cosa ne è uscito e quali sono i progetti per il futuro riguardo questa rete tra comitati e sindaci dei Castelli Romani sull'acqua.
Dunque, questa riunione che è stata faticosa da costruire è nata per così l'iniziativa, poi alla fine è soprattutto nostra che ci tenevamo a costruirla, ma anche del sindaco di Grottaferrata che ha dimostrato sensibilità sul tema ed era molto importante perché quello di cui ci siamo resi conto, avendo contatti con i sindaci dei paesi, dei castelli, che molto spesso questi non solo non conoscevano bene i problemi,
la cosa non ci stupisce,
avevano fatto le opportune riflessioni sulle cose, se ne erano semplicemente con molta gioia lavati le mani della questione dell'acqua e non avevano nessuna intenzione di riprendersela sulle spalle. Invece il fatto di fare un'assemblea così seminariale come quella dell'altro giorno ha dato proprio l'opportunità un po' a tutti di approfondire i temi, prendersi conto che la questione dell'acqua non è una cosa staccata da tutto il resto, che è legato a quelli che sono i piani urbanistici della zona, è legato al tipo di modello di sviluppo, a che agricoltura, che industria si sviluppa nel territorio. Sono questi i temi di fondo, perché poi tutti i problemi dell'acqua nascono da lì. Se noi aumentiamo la popolazione dei castelli romani, come è avvenuto negli ultimi 10 anni, del 20%, e non abbiamo acqua a sufficienza, è chiaro che creiamo un problema enorme e poi andiamo a pescare arsenico alle profondità che sappiamo.
Senti,
e quindi questo ripropone una discussione che è ampia, che proprio riguarda, ripeto, il modello di sviluppo. Qui nei castelli romani si è sviluppata un'economia soprattutto basata sull'edilizia, che è quella che chiaramente favoriva le migliori clientele, che favoriva gli interessi forti di questa zona, i costruttori e così via. E non si è badato, con cecità assoluta, a tutte le conseguenze che questo comportava, non solo sul piano dell'acqua, che è sempre più scarsa e non ci basta, ma sul piano dei rifiuti, sul piano del traffico, anche sul piano paesaggistico. Ci siamo giocati una carta che poteva essere fondamentale nella zona, quella del turismo. A 2 passi da Roma era un piccolo paradiso terrestre, è stato veramente distrutto negli ultimi 20-30 anni da interventi edificatori veramente orribili, no? Ecco, allora cominciare a fare discutere i sindaci su queste problematiche, secondo me è stato molto utile e molto positivo. La seconda è quella di dire ai sindaci, di far capire ai sindaci: guardate che nel rapporto con Acea, se andate in ordine sparso, Acea in macina, c'è poco da fare, ma se voi ci andate in modo coordinato, cominciate a costruire fra di voi una rete, quindi cominciate a riflettere sui problemi di questa gestione, su quello che effettivamente serve al nostro territorio, beh, allora la musica può cambiare, soprattutto supportati dai cittadini, perché quello che abbiamo messo in chiaro è questo, che questo rapporto che vogliamo costruire non è che sia un rapporto di creare chissà quelle alleanze. Dico, i sindaci sono i sindaci, hanno le loro storie, noi siamo dei comitati di lotta, quindi siamo cose diverse, però possiamo giocare delle carte diverse ma utili poi per il bene comune. Sì. È chiaro che noi portiamo quelle sole esigenze della gente e loro portano le loro mediazioni politiche inevitabilmente, però che si entri in qualche modo in comunicazione, perché sennò da questa cosa della gestione, della privatizzazione, non se ne esce più. Sì. E quindi l'assemblea è stata molto buona, c'erano rappresentanti un po' di tutti i castelli romani, era pieno di gente, i posti seduti pieni, c'era gente in piedi, insomma è stato un dibattito molto vivace fino alla fine, e ci si è dati un altro appuntamento per in marzo, i primi di marzo probabilmente, ad Ariccia. Questa volta la richiesta il sindaco di Ariccia, che è interessato a continuare il discorso, e quindi si è appena iniziato un percorso che vedremo quali conseguenze può avere. Fra l'altro la prossima assemblea dei sindaci del Lato ci sarà proprio a marzo, e quindi
Ariccia,
noi speriamo molto che in quell'occasione, ecco, i sindaci dei castelli romani ci vadano con la testa un po' più alta, un po' più informati, con delle idee un po' più chiare.
Senti, invece a me mi premeva chiederti una cosa: se per caso dentro queste riunioni, poi giustamente tu hai fatto riferimento al fatto che il problema dell'arsenico è legato alla gestione complessiva del territorio, e invece la risposta truffaldina che almeno si cerca di mettere in piedi da maggior parte delle istituzioni è quella dei famigerati piani di rientro, magari attraverso quello strumento che sono i dearsenificatori, che invece produrranno molti più danni di quanti ne risolvono nel brevissimo periodo, e questo insomma è una trappola che bisogna subito scongiurare.
Esattamente, perché Acea altro non gli è venuto in testa finora, ma d'altra parte non potrebbe, non è nel suo DNA. I piani di rientro di Acea sono basati su gli impianti a osmosi inversa e quelli a filtri ferrosi, e la miscelazione ovviamente, e la costruzione di nuovi pozzi oltretutto. Quindi sono tutti strumenti questi che come dire, gli risolvono il problemino là per là, ma non risolvono minimamente il problema a livello proprio strategico per il futuro. Qui abbiamo un consumo di acqua che è superiore a quella che è l'acqua disponibile. Noi abbiamo un dislivello, uno squilibrio, uno sbilanciamento idrico. Allora, questo è il problema di fondo che dobbiamo porci. La questione degli impianti ad osmosi sono risibili, perché l'impianto ad osmosi non fa altro che sprecare altra acqua.
Sì, lo dicevamo, un terzo, il 30% dell'acqua
che viene arsenificata in questo modo va buttata, ed è acqua oltretutto particolarmente arsenificata, che va a finire nei fossi, non si sa dove, sparsa ovunque.
Certo, certo.
Quindi è chiaramente non può essere questa la risposta a, e non può essere la risposta quella di continuare a fare altri pozzi, perché i pozzi locali sono tutti inquinati da questo punto di vista, e quindi farne altri non serve a nulla. In questo modo tu non fai altro che continuare ad alterare il rapporto fra l'acqua potabile e l'acqua inquinata, e quindi
la situazione non migliora,
si riproporrà il problema sempre a livelli più alti per il futuro.
Esatto,
il problema invece è quello che noi indicavamo già nel convegno, è quello di bloccare i piani di cementificazione, i piani di edificazione e di incremento demografico della zona.
Però non sembra che
poi lavorare sul risparmio idrico significa il rifacimento di una rete che perde la metà dell'acqua, per esempio.
Non sembra che però i sindaci dei Castelli la pensino così.
Ad una doppia conduttura, una per gli usi domestici, l'altra per gli usi industriali, significa pensare all'utilizzo dell'acqua piovana, al riutilizzo dell'acqua quella già usata, al riuso dell'acqua. Sono tutte problematiche che il gestore ACEA non si pone, perché ripeto, gliene può portare meno. Lui più acqua vende, più è contento, più guadagna, distribuisce gli utili ai suoi soci, e più là di quello non va.
Certo, senti Mirella, noi ti ringraziamo per questa preziosissima corrispondenza e magari ci terremo in contatto per queste iniziative che farete ad Ariccia da qui a marzo, quindi ci risentiremo per brevi aggiornamenti dai Castelli Romani sulla questione dell'acqua e dell'arsenico. Un grazie.
Bene, ringrazio
e un
voi.
Saluto.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao, ciao.
I see your face, your crimson eyes. You're such a sin, that devilish grin reflected in your guise. And with a hesitant hand, I will taste it if I can. Only what it takes to be a man. So check.
Allora, torniamo in onda cambiando completamente argomento, perché torniamo a parlare di rifiuti. Questa volta però parliamo dei rifiuti in Campania, torna l'agitazione in quel di Tersigno, torna l'incubo rifiuti, in particolare per la discarica di Cavasari, una discarica che doveva essere chiusa già tempo fa perché la capienza complessiva era già arrivata al suo limite massimo. In realtà dai comitati ci raccontano che la quantità di rifiuti accumulata nella discarica di Cavasari è molta di più di quella che in realtà ufficialmente viene dichiarata. In questi giorni c'è stato l'annuncio di questo ulteriore ampliamento, mentre dalle fotografie disponibili anche sul web vediamo una discarica Cavasari vicino a Tersigno ormai stracolma di rifiuti, tanto che diciamo i rifiuti cominciano a cadere dai grossi cumuli sui quali vengono appunto accumulati e cascano sui teloni che erano teloni di copertura e di chiusura di questa fantomatica discarica. E invece arriva l'annuncio di un ulteriore ampliamento, quindi siamo in collegamento con un compagno della rete campana che si muove proprio su questo tema. Ti salutiamo, ciao Enzo, benvenuto al microfono di Onda Rossa. Ciao. Raccontaci insomma quello che sta succedendo. Ci sono state delle mobilitazioni, sappiamo, di un'assemblea, di un presidio, una manifestazione che ha anche bloccato la discarica per qualche ora intorno a Cavasari.
Sì, vi racconto un po' quelle che sono state le ultime vicende. Hai fatto tu bene a dire nell'introduzione che questa discarica è al collasso ormai. La capienza, quella lì almeno ufficialmente stabilita, è stata di gran lunga, come dire, mai passata e superata. Ufficialmente ci dicono che ci sono 700.000 tonnellate di rifiuti, ce ne dovrebbero andare altre 25.000 più un 15% possibile di ampliamento, come per tutte le altre discariche che sono attualmente in funzione nella regione Campania, che sono 4 in sostanza. Il problema è che ad oggi, come tu hai potuto ben dire dalle immagini, ma anche, come dire, dei cittadini che vivono intorno alla discarica, sapete che questa discarica è stata costruita a meno di un chilometro dai centri abitati di 3-4 comuni, quindi 60.000 abitanti circa che vivono in questi paraggi, in pieno parco nazionale. Continuano a sentire cattivi odori, esalazioni di biogas e quant'altro che provengono dalla discarica. Chiaramente questo concerne il malfunzionamento e la mala gestione. Negli ultimi tempi, martedì scorso 24 e mercoledì, sono state due sere importanti, la prima per fare un punto della situazione con un'assemblea chiamata dal collettivo Area Vesuviana, Movimento di Difesa del Territorio Area Vesuviana, che ha visto la partecipazione di più di 150 persone, che poi sono partite in corteo spontaneo fino alla rotonda, la famosa rotonda, per chi si ricorda le immagini del 2010, la famosa rotonda degli scontri, ed è riuscita a bloccare l'accesso dei canoni, degli autocompattatori alla discarica per circa 3 ore. Il giorno dopo lo stesso si è dati appuntamento lì sempre alla rotonda per cercare di rimettersi un presidio, anche se le condizioni climatiche adesso non è che permettono, diciamo così, una presenza costante e continuativa. E 40 persone sono riuscite a bloccare ancora una volta un camion, poi chiaramente sui giornali, come dire, si è subito di nuovo rilanciata la triste vicenda di metter su idee strane, manifestanti buoni e cattivi, e ci hanno subito, come dire, appellati come teppisti. Anche noi abbiamo fatto partire un comunicato dicendo che siamo tutti teppisti, se questa deve essere, diciamo così, la sintesi per chi, come dire, cerca di difendere la propria salute e il proprio territorio.
Bene, senti, quindi a questo proposito si moltiplicano le mobilitazioni, ma questo ampliamento, diciamo, fa parte anche di un piano rifiuti regionale, no? Quello campano,
esatto,
che prevede,
esatto,
anche
i dettagli, il 15% buono, l'allargamento già di 25.000 tonnellate che sta arrivando alla Sari, come altri discariche che stanno già accogliendo altri rifiuti da tempo, era già stato previsto a dicembre. Nel nuovo piano regionale e con la legge regionale, una legge regionale approvata l'anno scorso, si prevede che queste discariche, quelle già funzionanti, possano essere allargate del 15% per la loro capacità complessiva, il che significa che se ci sono 700.000 tonnellate, un altro 15% sulle 700.000 tonnellate che già adesso vi sono state stoccate in loco. Mentre il nuovo piano regionale invece complica ancora di più la situazione, perché a quanto pare, anche letto nei meandri, diciamo così, non fa altro che rivendicare le vecchie politiche, le stesse politiche che hanno portato, come dire, la Campania ad essere terra di rifiuti, terra disastrata. Si prevedono addirittura 10 discariche che dovrebbero servire il territorio campano per altri 10 anni, nel mentre non si costruiscono altri 4 inceneritori, 3 inceneritori, uno a Napoli, uno a Salerno, un gassificatore a Capua, un altro inceneritore particolarmente dedicato alle ecoballe di Giugliano. Quindi diciamo, siamo alla solita, diciamo così, classica ricetta, come dire, il profitto e il business scavalca quelle che possono essere anche le legittime pretese di abitanti ormai, come dire, presi conto già da tempo, attraverso anche le mobilitazioni che sono potute in questi anni, che il territorio va difeso partendo dal basso e mettendo i propri corpi anche a repentaglio, ma per come dire, per una giusta causa.
Certo, senz'altro. Tra l'altro è notizia di qualche settimana fa quella della partenza delle navi olandesi cariche di rifiuti, quindi quello che non riescono a incenerire provano a nasconderlo sotto il tappeto di qualcun altro, e sicuramente anche questa strada non è così poi economica o intelligente come invece gli amministratori della città di Napoli e della regione vorrebbero farci pensare.
Ma anche in questa storia delle navi c'è un paradosso incredibile, come dire, il costo complessivo a tonnellata per il trasporto in nave dei rifiuti campani verso l'Olanda costa meno, cioè sono 80 euro a tonnellata a fronte dei 120 euro che si pagano per pensare a Terzigno, così da discarica della Campania. Quindi anche questo, diciamo così, lascia intravedere delle cose poco trasparenti. Per di più, tutta l'immondizia che arriva in Olanda sostanzialmente viene bruciata e incenerita anche lì, quindi voglio dire anche, ed è fondamentalmente immondizia che viene dalla città di Napoli, che ha grossi problemi perché non riesce ad ingranare con la raccolta differenziata. Chi ne dicano Sodano e De Magistris sostanzialmente in questi giorni, come dire, sono ammantati addirittura di bene comunismo, no? A quanto vedo dalle scritte su un manifesto con tanto il giornale amico, diciamo così, embedded, diciamo. E a quanto pare invece nella sostanza niente. Qui si cerca di dire no, siamo contro l'incenerimento, mentre poi si portano i rifiuti fuori all'estero e vengono inceneriti ugualmente. Quindi voglio dire, quest'etica ecologista è un po' a doppio senso, diciamo.
Quindi cioè, ci confermi il fatto che oltre i programmi sui giornali, gli enti locali, regione, province, comuni, passi concreti verso la riduzione complessiva dell'immondizia non li stanno facendo?
Sì, è sostanzialmente un cane che si morde la coda, seppure voglio dire qualche sforzo Napoli in quanto città o qualche altro comune della Campania che chiamano, come dire, riciclone, prova a fare, nella sostanza dei fatti con il piano regionale tutto questo viene a cadere. Il piano regionale non solo prevede gli scarichi inceneritori, ma prevede anche un abbassamento della quota del differenziato, non prevede impianti di compostaggio. Non prevede una quota, diciamo così, sostanzialmente alta di tutte quelle che sono le materie prime seconde, plastica, vetro, carta e cartone. Chiaramente abbiamo visto che poi nel dialogo con l'Unione Europea, quindi con la Commissione Europea, la Commissione ha detto sì, benissimo, sto piano, vi diamo altri 5 mesi per capire se voi effettivamente seguiate le nostre indicazioni, quindi mettere al primo posto il riciclaggio e anche la riduzione a monte, che poi non se ne parla mai, e poi dopo capire se seguite nei dettagli, diciamo così, anche l'impianto della chiusura del ciclo integrato, che comunque in Campania prevede sempre l'incenerimento, perché se vediamo l'impiantistica alla fine è tutto finalizzato a discarica inceneritori. È un discorso complesso, c'è un gioco, diciamo così, anche di finanziamenti, che è quello che poi fa muovere un po' tutto l'ambaradan. È chiaro come che mi aspettano i finanziamenti per fare delle raccolte differenziate. Nella sostanza questi finanziamenti qualcuno arriva, nella realtà dei fatti le imprese che gestiscono la raccolta differenziata, anche dei piccoli comuni, vediamo che fanno una raccolta differenziata ma finta, cioè i cittadini la fanno, ma le imprese mischiano tutto e discaricano tutto in questi buchi a cielo aperto, che diventano, diciamo così, degli avvelenatori collettivi.
Quindi tu ci descrivi una situazione piuttosto drammatica, diciamo, quella di tutta la regione Campania con questo nuovo piano regionale, una regione che è stata già martoriata parecchio da situazioni precedenti e invece di procedere con gestioni diverse dei rifiuti, la gestione resta la stessa. Ci parlavi di 4 inceneritori che verranno costruiti, di 10 discariche. Noi leggiamo dai giornali che entro 90 giorni ci saranno altre 2 nuove discariche della capienza di 250.000 tonnellate a Sant'Arcangelo Trimonte e ad aprile 220.000 tonnellate invece con l'apertura di una discarica a Paenzano 2 in provincia di Napoli. Quindi la logica resta la stessa e la situazione resta drammaticamente preoccupante, così come era prima, forse sta addirittura peggiorando. nonostante i vari proclami fatti per esempio da De Magistris, che comunque è il sindaco di Napoli, non è il presidente della regione, che invece è quella che gestisce poi il business dei rifiuti a livello più ampio. Però questo non basta per cambiare la rotta che viene scelta da queste amministrazioni. Quindi buono che si moltiplino le iniziative. Proprio a questo proposito ti chiedo di dirci se ci sono altri appuntamenti e cosa è uscito dalle assemblee e dalle mobilitazioni di questa settimana a Terzigno.
No, è chiaro che, voglio dire, la mobilitazione è uscita, emerge ancora più lampante la truffa, che dopo, diciamo così, 20 anni di emergenza, le politiche sono sempre le stesse, come ben ricordati, e si continua ancora a giocare a rimpiattino, per di più peggiorando la situazione, perché stanno partorendo delle forme di microautonomia finte, chiaramente, dove piccoli, parlavi di Paenzano, no? Che nel Milano, ma come nel Vesuviano, come dire, loro chiudono attraverso accordi per pochi comuni, tipo 10, 12, 18 comuni, che dovrebbero poi gestire in autonomia un loro piano, diciamo, di gestione dei rifiuti, che poi dovrebbe integrare con un piano regionale che può essere lo stesso, quello che è la stessa filiera, diciamo così, di scaricante e incenerimento. Quindi, diciamo così, è peggiorativa perché da un lato i comuni che soffrono, diciamo, un'insolvenza di loro perché sono senza da me, e quindi non riescono a mettersi un'impiantistica che li renda autosufficienti, dall'altro una politica generale della regione Campania che li soffoca, le condizioni per le quali, e persino in questi giorni è stata di nuovo sulle pagine giornali, affinché la gente, diciamo così, prenda in mano la situazione e dica che basta questo sistema, basta, ormai è stato sperato il trucco, adesso la vediamo noi la situazione per le cose, cerchiamo di chiuderle noi queste discariche, che ne dica la Comunità Europea, che ne dica la regione della difficoltà, è ora di cambiare rotta. I prossimi appuntamenti, noi stiamo investendo non solo su Terzigno, perché ci siamo resi conto che poi parlare di un territorio chiaramente non è parlare solamente di un punto nevralgico che stare che basta. Il comprensorio vesuviano è un comprensorio altamente critico dal punto di vista dell'inquinamento, e non riguarda solamente la terra, ma riguarda anche il mare, che dovrà iniziare una città, una ex città industriale, ormai con tutte le industrie dismesse, dove si era cercato di fare un contratto d'aria negli anni 90, anche quello fallito tristemente, ed oggi c'è, come dire, la vicenda del Cimesarno, del depuratore e quant'altro, che è servito a sversare, percolato a mare, come quello di prima. E quindi ci troviamo costa inquinata, monte inquinato, diciamo, siamo tra la padella, tra l'incudine e il martello, cerchiamo di, come dire, di moltiplicare iniziative. Sono iniziata il 4, c'è un'iniziativa, un'assemblea, tutto questo in preparazione di una manifestazione generale che si farà il 15 sotto la regione Campania. Sarà una manifestazione chiaramente a carattere regionale, dove cercheremo, come dire, di dire anche le vertenze, non solamente quelle ambientali, ma anche quelle legate al lavoro, nel lavoro, perché voi sapete che Campania il lavoro nero la fa da padrona, da padrone. E anche questioni di tipo di trasporti, le vertenze aperte attualmente sul territorio regionale.
Quindi il 15 febbraio è una data alla quale sicuramente daremo visibilità anche dai microfoni di Radio Onda Rossa. Senti, noi abbiamo già visto i cittadini, le popolazioni di Terzigno vincere per quanto riguarda Cavavitiello, e quindi conosciamo anche la combattività che queste persone riescono a mettere in campo, quindi siamo convinti che la resistenza a Terzigno non mancherà, e quindi con i migliori auguri ti salutiamo, promettendoci di risentirci, di rimanere in contatto per, appunto, per queste prossime iniziative. La prima su tutte sicuramente il 15 febbraio. Grazie Enzo.
Un ringraziamento a voi per mantenere sempre messa aperta, un abbraccio forte.
Ciao, ciao, ti abbraccio.
Ciao.
I'm
torniamo in voce per gli ultimi minuti di impatto per parlare di Notav. Come già ricordato più volte dai microfoni di questa radio, lo scorso 26 gennaio, se non sbaglio, ci siamo svegliati con delle pessime notizie perché 26 compagni e compagne in tutta Italia sono stati arrestati per alcuni cortei di quest'estate, quello del 3 luglio e il successivo, sono stati arrestati e quindi si trovano attualmente chi proprio insomma nelle strutture detentive, nelle carceri, e chi invece ai domiciliari, comunque vessati da varie restrizioni. E parliamo invece con toni ben più felici del corteo che c'è stato sabato 28 a Torino, un corteo partecipatissimo, un corteo che non è stato fermato neanche dalla prima nevicata della stagione torinese, un corteo con 10.000 partecipanti, di cui vi invitiamo a andare a guardare gli striscioni, i cartelli, davvero che danno un segno davvero molto bello e forte di resistenza di tutto il movimento, che rimane compatto anche davanti a queste sferzate della repressione così dure. E interessante, abbiamo trovato sul sito notav.info un articolo scritto da Livio Pepino, un magistrato che fino al 2010 era membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha buttato giù un po' di riflessioni su questi arresti. Il magistrato Pepino individua tre punti di problematica relativamente a questi arresti. Nel primo punto sostiene che queste misure cautelari non erano assolutamente giustificate, quindi l'emissione è stata del tutto discrezionale, perché non sono obbligatorie in questi casi, quindi le indagini potevano anche svolgersi con le persone in libertà, e tutti e tutte immaginiamo che chi lo sa o chi lo immagina che le misure di restrizione della propria libertà sono le più odiose. Il secondo punto che tratta il signor Pepino riguarda la responsabilità individuale e personale, e quindi evidenzia come in particolare per il movimento Notav spesso e volentieri si è voluto criminalizzare un intero movimento per l'iniziativa personale o reati contestati a singole persone. Però su questo diciamo che il movimento Notav ha risposto in maniera davvero ferma e compatta, già con lo slogan che apriva il corteo di sabato, per cui sono tutti Black Bloc, e diciamo siamo tutti Black Bloc, perché all'interno di un movimento come il Notav, ma all'interno dei movimenti diciamo si è solidali e uniti non solo durante insomma queste iniziative di repressione, ma in generale.
Non ci stupiamo del tentativo da parte del famigerato magistrato, insomma, Caselli, che insomma utilizza i reati associativi in maniera alquanto discutibile, ma sappiamo anche abbastanza bene che gli stessi reati associativi prevedono triplica la pena, e quindi insomma ha tutto l'interesse ad appesantire la repressione nei confronti del movimento Notav attraverso appunto l'uso spregiudicato, come insomma ormai da parecchi anni a questa parte, dei reati associativi, cercando degli improbabili contatti tra insomma persone e eventi più disparati. Quindi insomma Caselli forse questa volta ha preso male le misure degli avvisi di garanzia che ha mandato, e qualcuno, non sappiamo ancora bene perché, gli ha fatto notare che insomma non è che ogni volta può riproporre lo stesso schema che è stato collaudato negli anni 70.
Certo, è chiara la volontà di costruire teoremi, però teoremi basati sul niente, visto che, ripetiamo, il movimento Notav ha risposto chiaramente e rispetto alla, insomma, in termini di compattezza, ma soprattutto una nota che sottolinea anche qui il magistrato Pepino, e il tentativo anche di Caselli è quello di contestualizzare i fatti, l'avvenimento dei fatti che sono contestati alle persone arrestate, perché si tratta di fatti che sono assolutamente decontestualizzati, in quanto non vengono menzionate negli indagini i lanci fittissimi di lacrimogeni, non vengono considerate appunto le condizioni in cui la popolazione della Valsusa, e non solo, perché giustamente anche tanti e tante Notav sono accorsi in quei giorni di mobilitazione occasione in Valsusa per ribadire che i popoli autodeterminano la gestione delle proprie terre, e appunto in quei giorni c'è stata la maggior violenza è stata da parte delle forze dell'ordine, ci sono stati attacchi ben precisi, ricordiamo Venaus nel 2005, quindi decontestualizzare i fatti sicuramente non giova alle indagini, a coloro che sono purtroppo in stato di arresto, ma chiaramente va a portare acqua al mulino del teoremone che vogliono costruire intorno al movimento Nottav, che però resiste, che continuerà a resistere. Infatti lanciamo già dai microfoni di questa radio il corteo del 25 febbraio, un corteo che indetto appunto dal movimento Nottav, a cui tutte e tutti sono invitati a partecipare, che si muoverà da Susa a Bussoleno. Quindi se per chi volesse andare a farsi una gita sulle nevi della Valsusa, suggeriamo di approfittare di questa bella giornata per conoscere una reale e vera resistenza. E allora, andando in chiusura con la trasmissione, abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, chiediamo scusa al tappabuchi, vi facciamo sentire una canzone scritta ed eseguita da dei Nottav, da Giada and the Barbershop, e si chiama Il blues della maschera antigas, e a risentirci al prossimo lunedì, e la dedichiamo a tutte e tutti coloro privati della loro libertà.
Mi piace andare in giro con la maschera antigas. Mi sento troppo in tiro con la maschera antigas. La gente tutta intorno c'ha la maschera antigas. C'è quello che mi spara con la maschera antigas. C'è quello che mi filma con la maschera antigas. La coda in ferramenta per la maschera antigas. Nello zaino c'è il caschetto, gli occhialini, il fazzoletto, qualche fetta di limone, del formaggio e del salame, un coltello multiuso, cioccolato mezzo fuso, acqua, birra e dei cerotti, dei biscotti tutti rotti e i filtri di ricambio per la maschera antigas. Mi piace andare in giro con la maschera antigas. Mi sento troppo in tiro
con la maschera antigas. La coda è in ferramenta.